File 10. Biografie altri. Ambrosoli Umberto, qualunque cosa succeda, Giorgio Ambrosoli oggi nelle parole del figlio. Codice 220983. Giorgio Ambrosoli fu per 5 anni commissario liquidatore alla banca privata del bancarottiere mafioso Michele Sindona. Venne ucciso a Milano da un killer la notte tra l'11 e il 12 luglio 1979. A 30 anni di distanza il figlio Umberto ne racconta la storia. Sullo sfondo, l'Italia in quel drammatico periodo. Nell'indagare gli snodi di un sistema politico-finanziario corrotto e letale, Ambrosoli agiva in una situazione di isolamento, difficoltà e rischio di cui era ben consapevole. Aveva scritto alla moglie: «Pagherò a caro prezzo l'incarico, lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo». Il racconto illumina il carattere esemplare delle scelte di Giorgio Ambrosoli, la sua coerenza agli ideali di libertà e responsabilità e, insieme, sottolinea il valore positivo di una storia ancora straordinariamente attuale. Da questo libro la RAI ha tratto il film TV Qualunque cosa succeda, seconda edizione con una nuova introduzione dell'autore e una postfazione di Anna Maria Tarantola, presidente RAI e già vice direttore generale di Banca d'Italia, prefazione di Carlo Azeglio Ciampi. Arrigoni Claudio, ancora Alex Zanardi. Codice 220984. Se non potrò correre e nemmeno camminare, imparerò a volare. So come mi chiamo, domanda ancora una volta l'uomo col camice chinandosi su di me. Diamine se so chi sono. Mi chiamo Alessandro Zanardi e sono un pilota. Non ho mai smesso di esserlo. Ciò che fa di Alex Zanardi un simbolo così amato è l'arte di far sembrare un po' nostre anche le sue imprese eccezionali. Una normalità, tra virgolette, condita dal suo umorismo da eterno ragazzo emiliano, che ha aiutato molti a credere in se stessi, a porsi nuovi e insperati traguardi, a mordere la vita sempre, senza lasciarsi vincere dal fatalismo. Nell'esistenza di ciascuno ci sono spartiacque, anche se, come dice Alex, sono sempre io, con le gambe o senza. Vero è che è la vita che cambia e si deve imparare ad affrontarla in altri modi. Gli spartiacque di Alex sono incisi nella memoria collettiva. Il primo al circuito de Lausitzring nel settembre 2001, con la mia vettura che si spezza in due e io con lei, è solo il drammatico preludio di ciò che avrebbe saputo trasformare nella più grande opportunità della mia vita. Il secondo nel giugno 2020 è ancora più vivo nel cuore di tutti, come un brivido che risale la schiena sulle strade della Val d'Orcia a una curva, la sua handbike che si scontra contro un camion. È l'inizio di una nuova faticosa maratona, la più impegnativa e difficile di sempre. Ma chi lo conosce bene sa che se c'è qualcuno che può affrontare una volta di più questa sfida contro il limite è Alessandro Zanardi da Castelmaggiore. Lui può farlo ancora. Barbero Alessandro, Dante, codice 220982. Il genio creatore della Divina Commedia, visto per la prima volta come uomo del suo tempo, di cui condivide valori e mentalità. Alessandro Barbero ne disegna un ritratto a tutto tondo, avvicinando il lettore alle consuetudini, ai costumi e alla politica di una delle più affascinanti epoche della storia, il Medioevo. Lo storico Alessandro Barbero ricostruisce la vita del poeta con un'istruttoria basata sulle testimonianze e sull'analisi dei documenti, tra rigore e passione. Paolo Mauri Robinson. Il Dante di Barbero è un Dante che ci piace perché umanizzato, privo di quella seriosità polverosa da banchi di scuola. Amedeo Feniello, La lettura, Corriere della Sera. Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di Dante, il poeta creatore di un capolavoro immortale, ma anche un uomo del suo tempo, il Medioevo, di cui queste pagine racconteranno il mondo e i valori. L'autore segue Dante nella sua adolescenza di figlio di un usuraio che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati, nei corridoi oscuri della politica dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della corruzione dilagante, nei vagabondaggi dell'esiliato che scopre l'incredibile varietà dell'Italia del Trecento fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. Di Dante, proprio per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che di qualunque altro uomo dell'epoca. Ci ha lasciato la sua testimonianza personale su cosa significava allora essere un teenager innamorato o su cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in battaglia. Ma il libro affronta anche le lacrime, i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi periodi della sua vita. presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi e permettendo a chi legge di farsi una propria idea, come quando il lettore di un giallo è invitato a seguire il filo degli eventi e ad arrivare per proprio conto a una conclusione. Un ritratto scritto da un grande storico, meticoloso nella ricerca e nell'interpretazione delle fonti, attento a dare piena giustificazione di ogni affermazione e di ogni ipotesi, ma anche un'opera di straordinaria ricchezza stilistica che si legge come un romanzo. Bella Spiga Lucia, Coletta Margherita, Nasiria Fonte di Vita, codice 220989. Chi era Giuseppe Coletta? Un uomo amante dei bambini, marito, padre, carabiniere, uno dei 19 morti di Nasiria. Un eroe? E Margherita Coletta? Una donna di fede, moglie, madre, compagna di una vittima di Nasiria, una santa? Eppure, così come Giuseppe non è un eroe, lei non è una santa. Entrambi, Giuseppe e Margherita, hanno trovato una risposta alla guerra che non è mai subordinata ad essa. Entrambi riescono in un'opera straordinaria, dalla guerra e dalla morte, traggono motivo di pace e di nuova solidarietà. Dalla guerra ci dicono si può uscire migliori, si può trovare la ragione per fare del bene. Ecco, questo non lo sapevo e neppure lo immaginavo. E questo mi sembra davvero un miracolo. Ritanna Armeni. Nasiria è abisso, Nasiria è inferno, Nasiria è letame. Ma dallo strazio di Nasiria, incredibilmente, sono nati dei fiori. Le pagine di questo libro ne conservano intatto il profumo. Bosso Ezio, Faccio musica, scritti e pensieri sparsi, codice 220988. Faccio musica è un testamento di rara potenza di uno dei più importanti artisti di questi ultimi decenni. Mi chiamo Ezio, nella vita faccio la musica e sono un uomo fortunato. E questa è l'unica cosa che vorrei dover dire per parlare di me. Il maestro Ezio Bosso è ormai un'icona dei nostri tempi. È il volto di un uomo intriso di passioni e forza d'animo. È il movimento, a tratti lieve, a tratti tempestoso, di una bacchetta che guida l'orchestra e che disegna mondi inesplorati. Il 14 maggio del 2020, Ezio Bosso si spegne nella sua casa di Bologna, a soli 48 anni. In vita non aveva mai voluto pubblicare la sua autobiografia. Ora, a un anno dalla sua morte, questa raccolta di testi inediti, che ha come modello di riferimento lo Zibaldone leopardiano, cioè un insieme di scritti sparsi di varia occasione, contiene i suoi pensieri più intimi, l'infanzia torinese e il percorso artistico nelle tante città d'Europa e del mondo, la dedizione incondizionata alla musica come espressione culturale tra le più alte, ma anche tra le più accessibili e potenzialmente democratiche, grazie alla sua forte componente emozionale, il rispetto della musica e dei suoi protagonisti, pubblico incluso, come parte irrinunciabile della società civile. E poi gli ultimi tempi difficili della malattia e della pandemia, nelle sue riflessioni matte e disperatissime, tra virgolette. Da queste pagine si evince chiaramente il pensiero di un grande compositore e direttore d'orchestra, di un grande divulgatore e intellettuale, un appassionato polemista di una società che fatica a riconoscere l'importanza di un'arte tanto sottovalutata. Lansing Alfred, Endurance, l'incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud. Codice 220987. L'incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud. L'ordine di abbandonare la nave fu impartito alle 5 pomeridiane. Per la maggior parte degli uomini, comunque, non sarebbe stato neppure necessario. Sapevano che la nave era condannata e che ogni sforzo per salvarla sarebbe stato ormai inutile. Avevano lottato senza posa per 3 giorni e avevano perduto. Accettarono il loro destino, quasi apaticamente. Era il 1 agosto del 1914 quando, al comando del famoso esploratore Sir Ernest Shackleton, 27 uomini salparono da Londra alla volta dell'Antartide. Lo scopo della spedizione era di attraversare via terra il continente antartico da est a ovest. Ma a sole 80 miglia dal polo, l'Endurance, una splendida goletta concepita per la navigazione tra gli iceberg, rimase intrappolata nei ghiacci del mare di Weddell e per 10 mesi venne trascinata verso nord-ovest dalla deriva del Pack. Il 21 novembre del 1915 la nave, non resistendo alla pressione della banchisa, sprofondò nel ghiaccio, costringendo Shackleton e il suo equipaggio a un'incredibile lotta per la sopravvivenza in uno dei luoghi più inospitali della Terra. Avvincente come un romanzo, il libro di Alfred Lansing ricostruisce una delle imprese più straordinarie, un'incredibile avventura i cui protagonisti furono il coraggio, la resistenza, l'abnegazione che contraddistinsero gli uomini di Shackleton e la sua eccezionale capacità di sostenerli e guidarli. Più di una volta il cinema e la televisione si sono accostati a questa incredibile vicenda. La trasposizione più recente è Shackleton, un film per la televisione di produzione inglese con Kenneth Branagh nel ruolo del grande e carismatico esploratore. Mameli Giacomo, Hotel Nord America, codice 220985. 1939, il giorno dopo il diploma, 22 giovanissime ostetriche dell'Università di Bologna vengono inviate in Sardegna. Lì, come in diverse regioni dell'Italia continentale, la mortalità infantile è alta e di parto muoiono anche molte mamme. Del gruppo di ostetriche fa parte Ida Naldini, ragazza tosco-campana che si ritrova su un traghetto per l'isola sconosciuta senza nemmeno poter avvisare i familiari. La prima tappa sarda è Nuoro, dove il prefetto le fa alloggiare nell'Hotel Nord America, ma è un postribolo mascherato da locanda e la notte si tiene l'assedio dei focosi giovanotti locali che hanno scambiato le Mastras de Partu per un contingente di prostitute. Da Nuoro Ida viene spedita a Foghesu, alias Perdas de Fogu, sotto il Gennargentu. Qui sarà presto mamma anche lei, sposa di Orazio, in una comunità poverissima dove il regime fascista manda al confino donne dissidenti e zingare. A Foghesu l'ostetrica diventa signorida. Dai paesi vicini la cercano medici che poco sanno di nascite, è coinvolta in una comunità povera, sì, ma ricca di umanità, e lei si trova bene, si fa raggiungere dalla mamma sartina e dal padre ferroviere, avversario del giovane Mussolini, nelle zuffe frabande dell'Appennino tosco-emiliano. Signorida diventa una donna coraggio, guada a cavallo torrenti in piena, deve curare puerpere ma anche banditi. Col dopoguerra Foghesu comincia a cambiare volto, ragazzi e ragazze possono studiare, Ida è ormai una di loro, parla in sardo, è testimone e protagonista della ricostruzione postbellica, poi di vicende da guerra fredda, con Foghesu diventata sede di poligono militare, da dove l'Europa tenta l'avventura spaziale. Col tempo, microstorie di villaggio si intrecciano con gli antifascisti esuli in Francia, i massacri nelle guerre coloniali in Africa e caprai analfabeti dialogano con fisici europei che studiano le stelle e giornalisti reduci dalla guerra in Vietnam. Ida tornerà anche ai luoghi dell'Hotel Nord America, rincontrandosi con le antiche colleghe bolognesi rimaste come lei in Sardegna, da allevadora navigata che ha messo al mondo 1846 bambini. Obama Barack, una terra promessa, codice 220986. Un appassionante e personalissimo racconto in presa diretta del presidente che ci ha dato la forza di credere nel potere della democrazia. La narrazione dell'ex presidente, densa di riflessioni politiche ma anche di notazioni umane, dall'impatto della Casa Bianca sulla tenuta del matrimonio con Michelle alla nostalgia per i momenti irripetibili vissuti con Sasha e Malia adolescenti, va dall'inizio della sua carriera politica all'eliminazione di Osama Bin Laden il 2 maggio 2011. Massimo Gaggi, Corriere della Sera. Nella sua autobiografia l'ex leader ricorda la decisione di scegliere Biden dopo i dubbi iniziali come suo vice. Era molto diverso da me, poi ho scoperto che era la persona onesta e leale su cui contare la Repubblica. Una terra promessa diventerà il titolo più venduto dell'anno, scommettiamo, Elle. In questo libro attesissimo Barack Obama racconta in prima persona la propria incredibile odissea, da giovane alla ricerca di un'identità, leader del mondo libero, e descrive con sorprendente ricchezza di particolari la propria educazione politica e i momenti più significativi del primo mandato della sua storica presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti. Obama accompagna i lettori in un viaggio appassionante, dalle iniziali aspirazioni politiche fino alla decisiva vittoria nel caucus dell'Iowa, che ha dimostrato la forza dell'attivismo civile, e alla memorabile notte del 4 novembre 2008, quando è stato eletto 44esimo presidente degli Stati Uniti, diventando il primo afroamericano a ricoprire la più alta carica della nazione. Riflettendo sulla presidenza, Obama propone un'acuta e inedita esplorazione delle grandi possibilità, ma anche dei limiti del potere, e apre nuovi scorci sulle dinamiche del conflitto politico americano e della diplomazia internazionale. Ci conduce fin dentro lo studio ovale e la sala operativa della Casa Bianca e poi a Mosca, il Cairo, Pechino e oltre. I lettori scopriranno ciò che Obama pensava mentre nominava i suoi ministri, fronteggiava la crisi finanziaria globale, si confrontava con Vladimir Putin, superava difficoltà all'apparenza insormontabili per ottenere l'approvazione della riforma sanitaria, si scontrava con i generali sulla strategia militare in Afghanistan, intraprendeva la riforma di Wall Street, rispondeva al disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon e autorizzava l'operazione Neptune Spear che ha portato alla morte di Osama Bin Laden. Una terra promessa è un libro straordinariamente intimo e introspettivo. È il racconto della scommessa di un uomo con la storia, con la S maiuscola, della fede di un coordinatore di comunità messa alla prova della ribalta mondiale, L'autore si esprime con franchezza sulla difficoltà di far convivere il ruolo di candidato nero alla presidenza, il peso delle aspettative di un'intera generazione mobilitata da messaggi di speranza e cambiamento, tra virgolette, e la necessità di essere moralmente all'altezza delle decisioni cruciali da prendere. Descrive apertamente le forze che si sono opposte a lui negli Stati Uniti e nel mondo. Spiega come la vita alla Casa Bianca abbia condizionato la moglie e le figlie. Non esita a rivelare dubbi e delusioni. Eppure non smette mai di credere che all'interno del grande e ininterrotto esperimento americano il progresso è sempre possibile. Con grande efficacia ed eleganza di stile, questo libro sottolinea la strenua convinzione di Barack Obama che la democrazia non è un dono ricevuto dall'alto, ma si fonda sull'empatia e sulla comprensione reciproca ed è un bene da costruire insieme giorno dopo giorno. Perazzini, Elena Attala, I miei giorni con Oriana Fallaci, codice 220981. La protagonista di questo romanzo è giovane, brillante e determinata. Ha lasciato l'Italia per vivere a New York, dove l'aspettano un fidanzato e spera una nuova vita. La grande mela la accoglie con tutta la sua vivacità, ma dietro all'arte, agli appuntamenti, alle scintillanti luci di Manhattan, scopre che la vita nella metropoli americana non è come quella sognata dalla provincia. Non è facile trovare un lavoro stimolante, ancor più difficile affittare un appartamento decente, come se non bastasse. Il suo fidanzato è costretto a condividere la casa con un'altra donna. La vita della giovane italiana verrà stravolta dall'incontro con Oriana Fallaci, che le offre un lavoro e le apre per pochi mesi le porte della propria casa e della propria anima. Sarà un'esperienza dura, illuminante, formativa, un'occasione di crescita e conoscenza che la porterà a riflettere sulle scelte della sua vita e su quelle della solitaria scrittrice.